noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, perché tu ci vuoi condurre giorno dopo giorno a una conoscenza sempre più grande del tuo amore. Ti chiediamo di aprire il nostro cuore, di aprire anche i nostri occhi, perché possiamo vederti, perché possiamo stupirci di fronte alle meraviglie che compi. Ti lodiamo e ti benediciamo perché non solo ci hai donato Gesù e Gesù si è fatto carne ed è diventato uno di noi, ma tu continui a donarcelo nell'Eucaristia, ce lo doni nei sacramenti, ce lo doni risorto, presente nella parola che è parola di speranza. E lodiamo anche te, Signore Gesù, perché tu ci inviti a entrare nelle tue scelte umili e povere, ci inviti a metterci dietro di te. Grazie perché non ci abbandoni e tu ci dici che il tuo giogo è soave, il tuo carico è leggero. Grazie perché ci doni lo Spirito Santo e attraverso il dono dello Spirito che noi possiamo far fronte a tutte le difficoltà e trasformarle in gioia. O Spirito Santo, noi ti invochiamo e ti preghiamo di operare in noi, di trasformare la nostra vita, di renderci davvero tempio della tua gloria, luogo dove tu operi, dove tu crei e ricrei, noi e tutta l'umanità. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, la madre di tutti coloro che cercano la verità, donaci di accogliere questa verità, anche quando per trovarla dobbiamo passare attraverso i deserti e le desolazioni. Amen. Avevamo concluso la nostra riflessione precedente in cui Paolo invitava a lasciare che il Signore ci facesse diventare nuovi. Permettete che il Padre li faccia diventare nuovi. Paolo si riferisce certamente al battesimo, ma non solo al battesimo in quanto sacramento, ma ci chiede molto di più, cioè che questo sacramento diventi vita. Vi ricordo che il giorno della mia ordinazione sacerdotale, il vescovo, allora era ancora in latino, almeno il rito dell'ordinazione sacerdotale era in latino, diceva a noi figli carissimi, imitamini quod tractatis, la traduzione che è stata fatta nel pontificale in italiano è: vivete il mistero che è posto nelle vostre mani, cioè vivi quel dono che ci è stato fatto, cioè non basta aver ricevuto il dono, vivilo, fallo vedere, capite? Possiamo battezzare anche il nostro gatto, ma non è che lui diventa cristiano, capite? Perché per diventare cristiano occorre il battesimo, occorre vivere il battesimo. Un battesimo che è soltanto un sacramento amministrato, ma che non diventa un sacramento vissuto, è certamente come un seme che però non viene mai piantato, non può produrre, se voi lo tenete in tasca, non avete mai visto il frumento che fa radici e comincia a mettere la spiga, in tasca è un po' difficile. Salvo che vada in tasca della terra, ma così pulite deve avere tanta terra, chissà mai qualche cosa può crescere. Però allora San Paolo diceva: ricordatevi che c'è questo momento, il momento è adesso, il Signore ti chiede di lavorare su questo. E poi passiamo al versetto successivo, siamo al versetto 3 del capitolo 6, io qui l'ho chiamato e il titolo andrà bene per questa meditazione, per la successiva, l'ho chiamato così, l'identikit del servitore fedele, dove per servitore fedele io non intendo semplicemente il servitore, perché la parola servitore in greco si può dire doulos, ed è il servo inteso come schiavo, e poi c'è il collaboratore fedele che viene chiamato diakonos, quindi io direi piuttosto l'identikit del diakonos fedele. Cioè colui che serve per Dio, serve mettendoci dentro il gusto delle cose di Dio. E allora cosa dice Paolo qui? Io intanto ve lo leggo nella traduzione corrente e poi ve lo leggo invece in una traduzione che ho fatto io seguendo il testo greco, perché chiaramente il testo greco parte con tanti congiuntivi, tipo cooperando, facendo, eccetera, eccetera, no? Capite? Pure, non so, non dando mai a nessuno scandalo, eccetera, eccetera. Cioè, sono, mentre qui in italiano è stato fatto un discorso invece più usando non più dei tempi infiniti, ma dei tempi finiti, usando l'indicativo, invece che il... E per cui anche il gusto è un gusto diverso. Allora, dice così... Non diamo motivo di scandalo, perché a un certo punto dice ecco il momento favorevole, ma in realtà in greco non c'è non diamo, noi non dando motivo di scandalo a nessuno, anzi non è neanche non diamo motivo di scandalo a nessuno, ma non dando nessun motivo di scandalo, notate bene che è diverso, eh? Io posso dare nessun motivo di scandalo e quindi non do mai motivo di scandalo, ma non dico non do scandalo a nessuno, però potrei dare, no no, qui è, invece in greco c'è proprio, c'è udemian proskopen, che vuol dire proprio nessuno scandalo, cioè noi non diamo nessuno scandalo perché non venga biasimato il nostro, la nostra diaconia, ecco qui la diaconia, di cui, ecco non il servizio, ma la diaconia è una diaconia, quella diaconia che negli Atti degli Apostoli si dice la diaconia della parola, è quel servizio che viene dato perché è la parola di verità che viene annunciata, quindi questa diaconia, ma presentandoci in ogni cosa come, anche qui ministri è tradotto in italiano, ma come diaconi di Dio, e poi aggiunge con molta fortezza, in realtà in greco non c'è scritto così, c'è scritto nella molta fortezza, nelle tribolazioni, nelle angustie, nelle ansie, nelle percosse, nelle carceri, nelle sommosse, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Vedete che c'è un NNN in greco, sono ben 18 volte che viene ripetuto in greco, 18 situazioni, quindi è come se Paolo presentasse quali sono le situazioni in cui noi, diaconoi, servitori della parola, ci troviamo, noi discepoli, noi apostoli, noi cristiani, noi Paolo, capite anche, noi Paolo, quali sono le situazioni in cui ci troviamo? Qui viene in mente un po' quello che dice Sant'Ignazio, no? Entrare nelle scelte umili e poveri di Cristo. Che cosa ha in mente qui San Paolo? A me viene in mente, per esempio, la stessa cosa, perché troviamo delle parole molto simili a quelle che si trovano nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, il famoso inno alla carità, l'inno alla agape, ve lo ricordate, l'avete molto presente perché è stato un pezzo duro. Ecco, anche stavolta vogliamo soffermarci un po' su queste parole che vengono usate e che ci riportano un po' all'inno alla agape. E ci abbiamo detto che cosa aveva in mente San Paolo quando parlava dell'agape, l'agape benigna, l'agape non giudica, l'agape paziente, l'agape, cosa gli aveva in mente? Aveva in mente Gesù. Gesù nella passione, quindi fate anche voi così, siate come Gesù nella passione. E che cosa ha in mente Gesù quando sta, cioè scusate, Paolo, quando sta parlando di queste cose adesso, queste 18 situazioni difficili, 18, notate bene, non è che San Paolo sceglie i numeri così, perché 18 è 3, per 3 è 9, per 2 18, è 4 volte 3, no? No, di più, cos'è? 6 volte 3. 6 per 3 è 18, 6 volte 3. Quindi c'è un 3, 3, 3, oppure 9, 9, 9, 9, 9, due volte. Cioè il 9 e il 3 sono il numero della totalità, cioè noi stiamo vivendo, noi come cristiani, noi come discepoli, viviamo la totalità della desolazione, della fatica, della frustrazione, del disagio. Potremmo dirlo con la parola del Papa che parlava oggi. Siamo tra coloro che devono ingoiare molti rospi, ecco, tanti rospi da ingoiare, e i rospi non ce ne fabbrichiamo noi, capite? E allora qui, e poi va avanti e dice, e siamo, io mi sono soffermato semplicemente, poi dice, nella purezza, nella sapienza, nella longanimità, nella benevolenza. Notate bene che invece qui in italiano è stato tradotto con purezza, con sapienza, con longanimità. No, no, invece è nella, sempre questo en, nella purezza, nella benevolenza, nello spirito di santità, nell'amore sincero, nelle parole di verità, nella potenza di Dio. Noi ci fermiamo ai primi 9, perché poi Paolo dirà quali sono le situazioni, abbiamo visto, sono 9 situazioni, cioè 18 situazioni, più 3 mezzi e più 7 risultati. Quindi vedremo che ci sono delle, è abbastanza complicato se vuole, no? Allora, vedete che i mezzi, li troviamo, ecco, io li anticipo, quali sono i mezzi con cui noi affrontiamo queste 18 situazioni? I mezzi sono con le armi della giustizia, nella destra e nella sinistra, nella gloria e nel disprezzo, nella cattiva e nella fama buona, no? Avete visto? Che sono tre mezzi. E poi dopo ci sono ancora, quali sono i risultati? I risultati sono 7 e li vedremo poi. È come se San Paolo ci presentasse qual è appunto l'identikit del cristiano e dunque quali sono i deserti attraverso cui deve passare se vuol crescere, se vuol trasformare la sua vita in una vita feconda. Non esiste fecondità se non passi di lì. Ed è qui la sfida, capite? È una sfida veramente importante. Allora cominciamo, adesso io mi permetto di snocciolare un po', magari vi stuferete perché cercherò di soffermarmi piuttosto sulle parole greche, perché le parole greche non sono proprio come quelle che abbiamo trovato in italiano. Allora dice ancora, quindi c'è, noi non diamo, non dando in nessuno scandalo, e addirittura poi aggiunge in nulla, en medeni, cioè in nulla, cioè non solo parla di nessuno scandalo, ma parla di nessuno scandalo in nulla, cioè in nessuna cosa noi diamo scandalo. Perché, dice, perché non sia biasimata, per dire disprezzata. È chiaro che se io creo scandalo, non è proprio lo scandalo, non è perché lo proscopen è, potremmo dire, il verbo scopeo in greco vuol dire vedere, guardare, no? Tant'è vero che c'è il microscopio, no? Vedere al micros, vedere piccolo. Macroscopio, microscopio, guardare in grande, guardare in piccolo. Allora capite che c'è uno, qui c'è uno scopen, che non c'entra niente con la scopa, ma probabilmente la scopa ha qualcosa del genere, nel senso che se io pulisco, comincio a vedere le cose che ci stavano sotto quando c'era la terra, no? C'era sopra lo sporco. Allora, ma il proscopen è piuttosto un vedere male, no? È un vedere che non è il vedere di chi si resta edificato, per quello che allora è stato tradotto come scandalo, quindi non diamo occasione di pensare male, io direi così, ecco, non diamo occasione di pensare male in nulla, perché è chiaro che se noi cristiani diamo occasione di pensare male perché abbiamo una vita non credibile, è chiaro che allora viene biasimata la nostra diaconia, cioè l'altro dice, ma che cristiano è questo? Se ogni volta che lui fa qualcosa in realtà crea più ansietà che pace. Capite? Gesù dice, arrivati in una casa portate la pace, date la pace. Se vi sarà un uomo di pace, la pace cadrà su di lui. Se lì ci sarà un uomo che non è di pace, la pace tornerà su di voi. Cioè, tu non ti preoccupare di cosa fa l'altro. Tu devi dare la pace, tu devi essere portatore di pace. Ricordate che Gesù dice, beati i pacificatori, non i pacifici, Come diceva, mi ricordo una suora, questa suora che poi adesso mi pare si chiamata generale, eravamo insieme in oratorio, lavoravamo in oratorio e un giorno l'ho vista un po' arrabbiato, ho detto, ma suora, ma che cos'è, non me ne parli, mi fa, beati pacifici, e poi si ferma, diventeranno grassi, per dire, quelli che non se la prendono, no? Ma non è il pacifico di chi non se la prende, no? Che diventano grassi, ma è piuttosto i pacificatori, cioè quelli che se la prendono perché la pace finalmente trovi spazio, E allora qui parla di quindi questa, perché questa diaconia non venga resa inutile, venga disprezzata, biasimata, ma presentandoci in ogni cosa, en panti, in tutto, non in alcune cose, in ogni cosa, notate bene, in ogni cosa presentando noi stessi come diaconi, però c'è una cosa strana, perché se fosse diaconi di Dio, in greco ci sarebbe tu, teu, ma invece manca l'articolo. Cioè, San Paolo non è che lascia via gli articoli perché li ha dimenticati nella penna, ma se manca l'articolo vuol dire che non è un genitivo di specificazione, cioè per dire i diaconi di Dio, che appartengono a Dio, i servitori che appartengono a Dio, ma in realtà è il servizio che trasmette Dio, cioè mentre io servo vi trasmetto Dio, quindi potremmo dire che è un genitivo episegetico, cioè il nostro servizio non è un servizio di Dio, nel senso che noi ci mettiamo al servizio di Lui, Lui è il capo e noi siamo al suo servizio, questa è una specificazione, l'analisi logica facciamo così, no? Ma chiamiamolo invece genitivo episegetico, cioè il servizio che è Dio, cioè il nostro servizio è Dio, cioè noi mentre serviamo manifestiamo il volto di Dio, è per questo che non dobbiamo dar scandalo, perché l'altro guardando me dice, se lui è così guarda, che scandalo, che Dio è il suo, capite? Capite che è molto, cioè è difficile da tradurre, cioè obiettivamente, cioè io non vorrei mettermi nei panni di un traduttore che deve poi stampare un libro e metterlo su, perché come fai a dire, qui è osteu diaconoi, come portanti Dio, servitori di, cioè tu porti Dio mentre servi, ecco, diciamo così, insomma, è difficilissimo, no? E poi dice, in che cosa? Ecco qui le nove situazioni, cioè le 18 situazioni che vi presento. Comincia con, prima cosa, en ipomene. Ricordate che l'abbiamo trovata per l'agape c'è, vi ricordate cosa ha detto l'ipomene? È tenere alta la testa. Cos'è tenere alta la testa? È quando c'è, immaginate di essere immersi nelle onde del mare, no? Cavalloni. Come si fa a sopravvivere? Non tuffandoti, perché non puoi sapere se venendo fuori il cavallone è alto sopra 5 metri e tu vedi fuori per prendere l'ossigeno sei morto, perché bevi l'acqua. Ma devi sforzarti di cavalcare i cavalloni tenendo alta la testa. Allora, questo è il significato, cioè mentre noi abbiamo le tempeste intorno, noi dimostriamo di essere i servitori, portiamo Dio tenendo alta la testa, cioè non ci lasciamo travolgere dalla tempesta. Dalle onde, en ipomenè, qui la traduzione cos'era? Era nella fortezza, nella fortezza, io qui ecco l'inizio di Dio, qui dice nella molta fortezza qui, e invece lì si dice fermezza, no, ecco, invece molto, invece San Paolo dice molto tenere alta la testa, cioè questa fatica di tenere alta la testa, poi ancora, poi c'è en zlifsesin, e qui già ve l'ho detto, la zlifsis cos'era, vi ho già trovato l'altra volta, quando Paolo parla della zlifsis, è lo schiacciamento delle olive. Che cosa viene in mente? Dov'era Gesù quando è stato spremuto come un'oliva? Era Getsemani, e Getsemani vuol dire frantoio, e in questa zlifsis che cosa è uscito da Gesù? È uscito il sangue, ha sudato sangue. Cioè Gesù schiacciato dall'oppressione ha sudato sangue. Allora San Paolo, che cosa ha in mente qui? Noi cristiani siamo chiamati a entrare nel Getsemani e ad essere schiacciati anche noi. Quindi anche nel momento in cui siamo schiacciati come olive, noi cerchiamo di comportarci come diaconi. Cioè capite che è un po' diverso, no? Cioè, nel senso che è fortissimo questo testo di Paolo, cioè io leggendo dicevo mamma mia quante cose ho scoperto rileggendomelo in greco, no? E cercando di capire anche il senso profondo dei termini. Poi si dice ancora en anankais, e lì la traduzione sarebbe in necessità, però la necessità in questo caso ananché è, potremmo dire, è ciò che accade che, e non è voluto, che non è la necessità, le necessità potrebbero essere, sai, sono povero, è la necessità, no, è proprio il trovarmi in situazioni che non ho cercato, che non ho voluto, e non dico, però, no, quindi io accetto queste situazioni non volute. Ecco qui chi avete in mente, chi viene in mente in questa descrizione? Gesù nella passione, l'ha voluta lui? Non può dire, ah no, se l'è cercata, ha dato in giro, figurati, se stava un po' zitto e se invece, no, Gesù non è se l'è voluto, lui ha fatto del bene a tutti e guarda il risultato, no? Con tutto il bene che ha fatto, ecco allora, in mezzo a tutte queste cose, quindi anche qui le necessità, cioè quelle cose non volute. E poi ancora en stenocoriais, a voi dice niente, no? Stenos vuol dire breve, no? Poco, stenografia, scrittura breve, no? Stenosi delle vie, cioè restringimento delle vie respiratorie, oppure steno, sono tutti verbi, sono tutte parole che si trovano in farmacia, no? Queste qui, allora indicato nella stenosi, eccetera, ecco. Tu sai qualcosa della stenosi. Allora, la stenografia vuol dire scrivere, grafo, scrivere in breve. E qui invece si parla di stenokoriais, dove koros, in greco, che non è il koros di chi canta, no? Ma è, potremmo dire, una regione. Quindi, vivere in una regione ristretta. Ecco allora perché si dice ristrettezze, cioè situazioni in cui si sta stretti. Cioè, ci sono delle situazioni in cui io mi sento allo stretto. Che perché non mi sento a casa, non sentirsi nella propria pelle, capite? Situazioni in cui io vorrei esplodere e sto dentro invece. Ecco, noi cristiani siamo chiamati a vivere questo. Capite che già, adesso diciamo, sono 18 cose che lui dice, no? Già queste prime 4 mi fa mancare il fiato, non so voi, ma per dire, noi in tutte queste cose, e quindi siamo lì. Poi dice, implegais, qui la parola, proviamo la tradurre in latino, plaga, qual è la plaga? È la piaga, quindi vedete le piaghe, sono esattamente perché avvengono le piaghe, perché il verbo plegare, il verbo plesso è il verbo delle percosse, prendere i botte, quindi in questo caso è nelle percosse, cioè, e qui viene ancora Gesù, no? Vi ricordate il servo che gli dà una percossa su? È come se San Paolo ci stesse descrivendo, come aveva fatto nella prima Corinzi 13, tutta la situazione. Chi è il servitore? Chi è il diaconos? Che mostra il volto di Dio, quindi mostra il volto di Gesù risorto, che passa attraverso la passione. Chi è? È colui che entra nelle scelte umili e povere di Cristo. Entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Quindi plegais, poi en phylakais, e qui viene nella prigione, Gesù è stato messo nella prigione del sommo sacerdote. È certo che Paolo ha in mente quello che ha vissuto lui, le prigioni di Paolo, anche Paolo è stato in prigione, a Cesarea, ma qui non lo era ancora stato, e dopo è andato a Cesarea. È stato in prigione a Efeso, dice che ha combattuto contro, ricordate che ha combattuto contro le fiere a Efeso, e poi è stato, lo hanno anche picchiato, eccetera. Però soprattutto nelle prigioni, è Gesù che è stato proprio nella prigione, no? Poi, acatastasiais, en acatastasiais, la traduzione sarebbe nei tumulti, in realtà è nelle rivolte. Cioè, ricordate che Paolo spesso dove arrivava succedevano delle rivolte, la rivolta che è successa a Efeso, la rivolta degli argentieri, l'abbiamo letto negli Atti degli Apostoli, se vi ricordate, è arrivato anche a Tessalonica, altra rivolta anche lì, botte da ordi anche lì, cioè dove arrivava Paolo cercava di portare la pace e succedeva sempre qualcosa, no? E anche qui San Paolo ha in mente questo, ma ci fu un tumulto anche a Gerusalemme, no? È proprio grazie a questo tumulto di Barabba che c'è stato durante la Pasqua, che prende uno spunto per arrestare Gesù perché va in giro a creare sedizioni nella folla. Gesù è uno, ecco, i tumulti, quindi queste rivolte. E poi en copois, qui sono le fatiche che vuol dire proprio qualcosa che ti schiaccia, capite? È il peso, porta uno che può, e qui che cosa, qual è il peso che Gesù portava sulle spalle? La croce. Chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce, cioè ecco i copois, ecco, en copois, in queste fatiche, in questa croce, quindi è ancora la croce di Gesù. Poi, en agrypniais, e qui è interessante, la traduzione viene tradotta dalle veglie, ma il verbo vegliare in greco Cioè, sono due verbi, perché San Paolo sceglie questo? Cioè, il verbo gregoreo, da cui deriva la parola Gregorio, la parola Gregorio vuol dire sentinella, uno che fa la sentinella, uno che veglia, è il verbo gregorein, è il verbo far la sentinella, allora sono le sentinelle. Ma invece, agrypneis, il verbo agrypneo, c'è dentro la parola agros, che vuol dire campo, che poi dopo diventerà ager in latino, e c'è dentro anche la parola hypnos, capite? Hypnos è un ipnotico, per dormire, hypnos vuol dire sonno, è dormire nei campi. Quando uno dorme nei campi, che fa il pastore, ricordate che è lo stesso verbo che si dice che a Natale, a Betlemme, c'erano i pastori che facevano la guardia. Perché? Per non farsi fregare gregge, perché i pastori, essendo ladri, loro pensano che anche i loro compagni sono ladri, non sbagliano, perché tutti si fregano gli uni le pecore degli altri. Quindi Gesù è nato in mezzo ai ladri, guardate, insomma. Poi è stato crocifisso con due ladri, è tutta una vita passata in mezzo ai ladri. Ha scelto come discepoli dei ladroni, perché c'era Matteo che era che riscuoteva le tasse, capite, Levi, e quindi vuol dire che il Signore non è venuto a prendere i santi migliori, no? Ma qui cosa vuol dire questa nelle veglie? Quali sono? Sono le veglie, è uno che, sapendo che ti possono capitare addosso qualunque cosa, dormi con un occhio solo, ecco le veglie. Non sono le veglie di chi deve, ma che fa sentinella, non è per forza deve stare sveglio, ma è piuttosto, non sai mai cosa ti capita nella schiena, no? È il cristiano, è il discepolo, è il diaconos che si mette a di servizio di Dio e vuol trasmettere l'amore di Dio, e si trova invece a vivere una situazione di tieni gli occhi aperti. È quello che Gesù dice: state attenti, perché siate prudenti, cioè è questa prudenza che ti fa dormire con un occhio aperto. Quindi non è un vero dormire, capite? Avete mai provato a dormire con un occhio aperto? Io quando mia mamma era malata e dormivo con la porta della mia camera aperta, aperta la porta del corridoio, perché se sentivo muoversi, pom, saltavo su subito, perché lei poverina sulle gambe non si reggeva più, rischiavo di trovarmela a terra, e se la trovi in terra dopo un po' di ore era immobile, bloccata, eccetera, spaventata, e allora bisognava dormire, non vi dico quanti mesi ho dormito con un occhio solo, ecco, mi viene in mente l'agrypneo, no? Qui, per dire, è in fondo come se Gesù dicesse: sta attento, perché non sai mai cosa succede, ecco, agrypneis. E poi in nesteiais, cosa sono? Sono i digiuni, cioè quando ti manca da mangiare, non è il digiuno che fai perché, ma noi veramente, noi digiuniamo, no, è il digiunare perché non hai niente da mangiare, cioè, capite, non è il digiuno di chi uno ha tanta roba, dice, ma io decido di digiunare, ma è il digiunare che ti è imposto, capite? È il digiunare di chi si trova in carcere e non ti dà niente da mangiare. E poi ancora, en agnoteti. Però tutto questo, vedete come viene vissuto, in che situazione siamo? Agnoteti. Non mi viene in mente, abbiamo celebrato qualche giorno fa Santa Agnese, Agnetes in greco, Agnetes, Agnotes, Agnotetos, che cosa vuol dire? Vuol dire, potremmo dire, trasparenza, cioè gente che non pensa male mai di nessuno. Viene tradotto purezza, viene tradotto anche castità. Agnese vuol dire pura, vuol dire casta, ma vuol dire piuttosto ingenuo, no? Cioè, l'ingenuo di chi, a me viene in mente, sarà brutto, sarà irrispettoso, perché mi viene in mente Caroselli quando leggo queste cose, no? Ciccio, malgrado le botte che ti sei preso, è sempre una buona cera, no? Ottima, direi, o cera grey, ecco, il cristiano è colui che passa in mezzo a tutte queste cose e ha sempre una buona cera, perché è un po' ingenuo, cioè se le prende e poi sta lì tranquillo, no? E questo è agnoteti, cioè questa purezza che, ma dico, ma quello lì è proprio un coglione, scusate, ecco, uno che si lascia infinocchiare da tutti perché non riesce a pensare male di nessuno, ecco. Ed è esattamente quello che ha fatto Gesù, è quello che ha fatto Paolo, cioè il non pensare male di nessuno, il voler bene a tutti. Dice, ma come ha fatto? Lui che leggeva nel cuore poi, no? E vedeva, io sono stato lì, gli avrei dato di quelle legnate, di quelle bastone, e invece lui, no, non pensare male di nessuno, mai. Oh, che roba. Poi en gnosei, nella conoscenza. La conoscenza che non è la conoscenza che nasce dai libri, no? È la conoscenza vissuta sulla propria pelle, questa è la conoscenza. È la conoscenza che nasce dall'esperienza, cioè dal fare. Ricordate proprio il Vangelo che abbiamo letto oggi, Marco 3, 7 seguenti, dove a un certo punto Gesù sceglie e li chiamò i dodici, eccetera, perché stessero con lui, cioè perché avessero una conoscenza profonda di lui. Stare con Gesù vuol dire avere conoscenza, ecco la conoscenza. La conoscenza è la condivisione della vita stessa di Dio, non è qualcosa di intellettuale, ma è piuttosto qualcosa di vissuto. E poi en macrotumia, macrotumia viene chiamata magnanimità, e formalmente vuol dire macros, vuol dire grande, thymos vuol dire animo, grande animo, ma in realtà San Paolo traduce, ricordate la carità, l'agape è? Dice macrotumei, e in greco è, qui c'è en macrotumia, e invece nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, dice è agape macrotumei, c'è il greco, no? L'agape ha un animo grande, e viene in mente le lunghe narici di Dio, di cui parla l'Antico Testamento. De re Capaim, il nostro Dio che è un Dio dalle lunghe narici, cioè non ha fretta, è un Dio che dice c'è tutto il tempo, tira il fiato, non lasciarti prendere dalla ansietà, dal disordine della mente, e dopo è questo, è quello, prendi il fiato, prenditi del tempo, l'agape che ti fa prendere del tempo. E allora noi abbiamo la magnanimità, cioè questa capacità di prenderci del tempo. Capite che è proprio la pazienza, no? Dove la pazienza vuol dire la capacità di patire in attesa sapendo che le cose non vanno come voglio io, ecco. C'è dentro proprio pazienza, c'è dentro il verbo patire, patientia si scrive in latino, quindi è qualcosa del patire, è una sofferenza. Poi ancora, en crestotati, crestoteti, che cosa vuol dire? Agape crestein, crestei in greco, anche lì l'agape è all'altezza del bisogno, non è tanto bontà, Mi ricordo quando abbiamo fatto la gapa, vi ho ricordato che quando Gesù dice il mio giogo è leggero, c'è scritto il mio giogo è crestes o crestos, non so se il greco è femminile, comunque che vuol dire è all'altezza della tua possibilità di portare. O quando si dice chi beve il vino vecchio, dice San Luca, dice il vino non può cambiare, prendere il vino buono, perché il vino nuovo, perché dice il vecchio è crestos, il vino vecchio, cioè è più adatto al palato. Allora, adatto al palato, adatto alle spalle, vuol dire che noi ci comportiamo, siamo in ogni situazione capaci di essere all'altezza del bisogno, ecco, capite? Cioè in una sola parola c'è dentro tutto questa roba qui, no? Abbastanza complicato, capite che, cioè, io vi sto raccontando queste 18 situazioni, so che è noioso, però penso che possiamo, è come vedere tante fotografie di Gesù, no? Nella passione, sotto diversi aspetti, dall'alto, dal basso, dal sotto, no? È anche Gesù che è all'altezza del bisogno sempre, no? È colui che è all'altezza del bisogno. Poi, en pneumatia ghio, perché tutto questo? Si dice già perché noi riusciamo a fare tutto questo, noi che decidiamo di metterci dietro Gesù e vorremmo essere come Lui. Perché? Ma siamo perché siamo nello Spirito Santo, siamo, come dire, nella comunione con lo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo è amore, allora capite allora perché tutto quello che abbiamo vissuto, che San Paolo ha presentato, che cos'è? È l'agape, che è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Dio in noi. Possiamo fare tutto questo perché lo Spirito Santo è dentro di noi e noi siamo nello Spirito Santo. E la conclusione, se siamo nello Spirito Santo, noi siamo en agape anucocriptu, anupocriptu. Capite che c'è scritto? Anupocriptu. Ipocriptu, ipocrites, senza ipocrisia, no? Cioè, ipocripto vuol dire nascondere, no? Mettere la maschera, Cosa facevano gli attori? Mettevano la maschera, nascondevano il volto, ecco cosa vuol dire ipocrites, cioè colui che mette la maschera per non far vedere il volto, tu non sai mai chi c'è di dietro, c'è la maschera, recitavano con le maschere gli attori una volta. E allora noi siamo nell'amore, nell'agape, perché c'è lo Spirito Santo, ed è lo, e vedete che, non so se avete notato, che se voi fate passare come tanti gradini, sono 18 gradini, 18 situazioni sono come 18 gradini, che sono in salita. Qual è il più alto? Il penultimo è, siamo nello Spirito Santo, l'ultimo qual è? L'ultimo è, non è il terzo, è il penultimo anche quello, no, c'è ancora, ce ne sono ancora due di gradini, siamo al quart'ultimo, terz'ultimo, siamo nell'amore, l'agape senza maschera, un'agape senza maschera, un'agape trasparente, cioè un amore che non ha paura di mostrare il volto buono, E poi, en logo aletheias, nel parlare di verità. Il nostro parlare è un parlare di verità, e non è un discorso sincero, lì cosa c'è? Cosa dice? Amore sincero, no, amore di verità, è una parola di verità, parola di verità. In realtà c'è nella parola, oppure nel parlare, nel discutere, nel discorso di verità, che non è la parola di verità, ma è il parlare che diventa verità, è un parlare che esprime la verità della mia persona anche. E poi ancora, è l'ultimo. L'ultimo è il massimo gradino, se la parola di verità è la parola di Dio, perché io esprimo Dio, è dynamei teu. Nella potenza, anche qui, notate bene che non c'è l'articolo, anche qui non dice, io mi aspetterei en dynamei tu teu, che vuol dire nella potenza di Dio. Invece no, c'è un genitivo ma senza articolo, vuol dire nella potenza che è Dio, cioè è Dio stesso la potenza. Noi siamo con Dio perché c'è lo Spirito Santo in noi, abbiamo l'amore, abbiamo la verità e quindi noi mostriamo la potenza che è Dio. Io penso che qui ne abbiamo per i prossimi 6 mesi, da pensare, riflettere, mamma mia che esigenza, ma anche che bellezza ci viene dato. Cioè il Signore attraverso Paolo ci dice: sei disposto a entrare nelle mie scelte umili e povere? Sei disposto a scegliere quello che scelgo io? Sei disposto a fare questo percorso? San Paolo sta presentando l'identikit, no? Del discepolo, di colui che si mette al servizio di Gesù, che sceglie lui, mettersi nella bandiera di Gesù, servire dietro il suo gonfalone. Certo che è impegnativo. Certamente sono parole, ecco, che si svegliano dentro di noi, ecco, che cosa desidero e voglio, Signore? Ecco, desidero davvero essere come te, desidero vivere questa realtà. Donami lo Spirito Santo perché io lo possa fare.